File 6. Approfondimenti. Testamento biologico. Attenti alla confusione. Alla luce del disegno di legge Calabrò sul testamento biologico, in discussione alle Camere proprio in questi giorni, proviamo a individuare 8 punti fermi di una visione pienamente umana e cristiana delle decisioni sul fine vita. In gioco c'è la libertà di scelta, ma anche il valore della vita. E sullo sfondo si affaccia il tema dell'eutanasia. Il disegno di legge Calabrò sul testamento biologico, DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, redatte dall'interessato mentre ancora cosciente, in previsione di trovarsi un giorno a non esserlo più, sta approdando alle Camere, accompagnato da forti strascichi polemici. La discussione, complessa, verte su un punto specialmente. Che valore dare a dichiarazioni rese diverso tempo prima dell'approssimarsi del fine vita, se debbano valere come se fossero rese ora oppure no? Chiaramente, se non fossero vincolanti per il medico, perché non rese qui e ora, così pare orientarsi il disegno di legge, il valore delle DAT ne uscirebbe assai relativizzato. Viceversa, se fossero vincolanti, ciò rischia di ritorcersi contro il migliore interesse dello stesso paziente. Per esempio, se nel frattempo fossero saltate fuori prospettive terapeutiche sconosciute all'epoca della redazione delle DAT. Insomma, non se ne esce facilmente. Forse una soluzione potrebbe essere quella di indicare, attraverso le DAT, un curatore abilitato a interfacciarsi col medico e quindi a decidere in nome e per conto del soggetto non più competente. Soluzione questa adottata in alcuni stati nordamericani. Al di là di quello che sarà l'esito del dibattito parlamentare, mi sembra però ben più importante un altro aspetto della faccenda. E cioè il rischio che la discussione sul testamento biologico, cosa fare quando il paziente non è più cosciente, crei confusione sul problema ben più importante di cosa fare nelle delicatissime decisioni circa il fine vita, quando il paziente è ancora pienamente cosciente. Il pericolo vero è che mentre si discute delle DAT si infiltri e si rafforzi una mentalità e una cultura pro-eutanasia. Vale la pena perciò ribadire 8 punti fermi di una visione pienamente umana e cristiana delle decisioni sul fine vita. 1. La libertà di scelta, circa la cura della propria salute, sulla quale insiste in forma quasi paranoica la cultura radicale, per esempio nello spot televisivo recentemente lanciato sui networks locali. Rappresenta, oltre che un valore costituzionale, anche un valore genuinamente umano e cristiano. A nessuno sorride l'idea di vedere il proprio corpo espropriato e trasformato in un campo di battaglia in mano ai poteri forti della tecnologia, magari sperimentale. 2. Ma la libertà di cura non è l'unico valore in gioco. Insieme c'è anche il valore della vita. Dicendo questo, non si intende certo autorizzare una visione sacrale della vita, come se essa debba essere fanaticamente difesa fino all'ultimo refolo di sopravvivenza biologica, senza tenere in alcun conto la prospettiva della qualità della vita. 3. Giustamente perciò oggi, nell'era dell'onnipotenza tecnologica, viene agitato lo spettro dell'accanimento terapeutico. Per contrastarlo, bisogna recuperare l'idea che la vita ha una fine naturale e a un certo punto bisogna lasciare che la morte venga, senza opporvesi ulteriormente con grande schieramento di marchingegni tecnologici. Lasciatemi andare, diceva Giovanni Paolo II. Ma, come vedremo subito, un conto è lasciare che la morte arrivi e tutt'altra cosa è provocarla, causarla, anticiparla mediante un'azione uccisiva. Eutanasia attiva o mediante un'omissione ugualmente uccisiva, eutanasia omissiva o abbandono terapeutico. 4. Sia la ricerca di una mediazione tra quantità e qualità della vita, punto 2, sia la volontà di scongiurare tanto l'accanimento terapeutico quanto l'abbandono terapeutico, punto 3, conducono al fondamentale principio della proporzionalità terapeutica, Ogni cura deve essere proporzionata, non futile, non esageratamente invasiva. In una parola, umana. Bisogna perciò evitare ciò che è sproporzionato, se no sarebbe accanimento terapeutico. Ma ciò che è proporzionato è anche doveroso, se no sarebbe abbandono terapeutico. 5. Certamente, con il principio della proporzionalità della cura, non tutti i problemi sono risolti. Infatti, non è sempre chiaro ciò che è proporzionato e ciò che non lo è. In molte situazioni, forse nella maggior parte, sussiste una zona grigia interlocutoria dove la libertà individuale, debitamente istruita nel dialogo col medico, consenso informato, sarà certamente sovrana. Ma, contrariamente a quanto spesso si dice, non sempre e non tutto è zona grigia. Ci sono azioni curative elementari, to cure, che sono certamente proporzionate e quindi dovute. C'è poi l'assistenza vitale dovuta a ogni persona disabile, to care, che è sempre dovuta per un elementare principio di umanità. Nutrizione e alimentazione, ad esempio, rientrano tra queste assistenze sempre dovute, salvo che si prospettino condizioni di terminalità tali, ad esempio squilibri metabolici ed elettrolitici rilevanti, da rendere praticamente futile anche la somministrazione di acqua e nutrienti, segno che la morte qui è ormai imminente e non resta più nulla da fare. 6. L'insistenza unilaterale e martellante sul principio della libertà di cura, nella misura in cui tende a mettere in fuori gioco il principio di proporzionalità delle cure, rischia di rappresentare lo sdoganamento di fatto dell'eutanasia omissiva, abbandono terapeutico. Si dice che si vuole lasciar morire in pace il malato, ma in realtà si provoca la morte omettendo ciò che sarebbe proporzionato e quindi doveroso. Certo, a volte è il paziente stesso a chiedere, oppure ad averlo chiesto nelle DAT, di non attivare o di sospendere la cura proporzionata, magari addirittura la semplice assistenza vitale. Se questo avviene, la sua volontà di sicuro non può essere coercita con la forza. Salvo il caso particolare in cui fosse dichiarato incapace di intendere di volere, nel qual caso si attiverebbe la procedura del trattamento sanitario obbligatorio. Ma non dovrebbe sfuggire che tale volontà rappresenta oggettivamente un suicidio, e per tutti coloro che in qualche modo vi collaborano, un omicidio del consenziente, articoli 579 e 580 del Codice Penale. Siamo di fronte all'eutanasia omissiva consensuale per richiesta di abbandono. Grave che questo dato di realtà, a furia di insistere sull'autodeterminazione del paziente, non venga più rilevato dalla coscienza comune, come è accaduto nel caso Englaro. 7. Siamo così al cuore della questione. Insistendo unilateralmente sulla libertà di cura e dimenticando il principio di proporzionalità, legittimando quindi una prassi di fatto eutanasica, si induce una pericolosissima distorsione culturale, cioè si finisce per tagliare le gambe alla cultura della vicinanza solidale e della lotta al dolore, che rappresentano invece l'unica, vera e umana risposta al grido di angoscia di chi, prostrato dalla malattia, invoca per sé una morte liberatrice. Di fronte a tale grido, anziché puntare su solidarietà e analgesia, la società civile prende atto e si attiva per la rottamazione consensuale del paziente. Ma in questo modo si favorisce una cultura dell'abbandono del malato e dell'estraneità camuffata da fasulla solidarietà al suo grido di dolore. 8. Una volta sdoganata l'eutanasia omissiva consensuale, la successiva deriva di scivolamento è fin troppo facilmente pronosticabile. Il primo gradino sarà l'eutanasia omissiva non consensuale, quando al vecchietto, il cosiddetto oldest old, al malato cronico degenerativo, al paziente in stato vegetativo, verrà consigliato di uscire di scena, magari dietro la spintarella dei bilanci in rosso della sanità, che reclamano di mettere fine alle ospedalizzazioni più costose e senza prospettiva. Il secondo passo sarà l'eutanasia attiva consensuale, già presente in Belgio e in Olanda, Poi l'eutanasia attiva non consensuale. A Groningen, in Olanda, ne esiste già un agghiacciante protocollo nel campo delle patologie neonatali. Risultato finale. L'eugenismo di Stato, di hitleriana memoria, buttato fuori dalla porta, rientrerà brillantemente dalla finestra della libertà di cura, che decide di sé in totale autonomia e in barba al più elementare principio di proporzionalità terapeutica. Svegliamoci, gente, svegliamoci. Di Monsignor Angelo Riva. Fine articolo.